State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi ci dedicheremo prevalentemente al tennis. Oggi infatti a Melbourne Park sarà una giornata storica per lo sport azzurro, visto che non era mai accaduto prima che tre giocatori italiani arrivassero agli ottavi degli Australian Open. Per parlare di tutto questo e chissà che cos'altro, è in studio a Melbourne il nostro carissimo Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Massimiliano, ben ritrovato, buona settimana a te e a tutti coloro che ci ascoltano.
E quindi oggi per una volta accantoniamo un po' il calcio per puntare i riflettori sui successi dello sport azzurro in altro campo. Sinner, Darderi e Musetti tra poche ore saranno in campo per gli ottavi di uno slam sempre più happy per i colori azzurri. E se per Jannik Sinner non è certo né una novità né una sorpresa, per gli altri due è una prima assoluta. Peccato solo che due di loro, ovvero Jannik Sinner e Luciano Darderi, si sfidino tra loro.
Eh sì, come detto, era scontato vedere Jannik Sinner a questo punto del torneo, quando è stato sorteggiato il tabellone e quando strada facendo è stato eliminato uno dei pochi avversari sulla carta in grado di contendere una vittoria a Jannik Sinner, ovvero il brasiliano Fonseca. Molto meno scontato invece l'esito dell'ultimo match dell'Alto Atesino, per chi lo ha visto, perché Jannik Sinner a livello di terzo turno contro lo statunitense Elliot Spizzirri ha passato le pene dell'inferno, visto i fantasmi concretizzarsi in un primo set nel quale ha perso ben tre volte il servizio. Sinner ha poi vinto il secondo, ma all'inizio del terzo è stato vittima di crampi che lo hanno debilitato, che sembravano sul punto di farlo addirittura capitolare. Quando Sinner era sotto 3-1 si è avvicinato al suo box a costo di prendere anche un warning per time violation, quindi per aver fatto trascorrere troppo tempo tra un punto e l'altro, e un po' segnato in volto con insomma gli occhi spiritati ha anche chiesto conto al team, visto che non si può interrompere un match per i crampi, e tutti gli esponenti del suo team l'hanno rassicurato dicendogli: cammina, rimani all'ombra. Era una giornata estremamente calda quella dell'altro ieri a Melbourne, e poi dopo a fine set facciamo i conti, se devi perdere il terzo perdilo e poi vediamo che cosa accadrà dopo. E invece lì, come in un colpo di scena, in un plot twist da action movie, è scattata la Extreme Heat Policy, quindi in base al calore che aveva superato una determinata soglia è stato deciso di chiudere il tetto del campo centrale della Rod Laver Arena. Questo ha dato dei minuti a Jannik Sinner, per l'esattezza 8, che hanno consentito all'azzurro di uscire dal campo e di prima rilassare i muscoli cercando di fare un po' di stretching e recuperare gradualmente uno stato di forma accettabile, che hanno portato appunto Sinner a recuperare quel terzo set e poi a vincere tra qualche difficoltà anche il quarto. Quindi alla fine 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 in 3 ore e 45 minuti. Poi lo abbiamo incontrato e per cominciare gli abbiamo chiesto se veramente avesse temuto di perderla questa partita.
Bella domanda questa, non lo so neanche io onestamente. Faceva molto caldo oggi, soprattutto nei stadi, quando non gira l'aria è molto difficile anche a volte respirare. Ho fatto fatica a inizio terzo set, come abbiamo visto, poi nel momento quando è arrivato la hit rule ha cambiato un po' le cose, perché sono uscito, ho calmato anche un po' il corpo, sono sdraiato un pochettino. E questo mi ha dato sicuramente un po' di controllo, no, del mio corpo, e ho cercato di vedere come vanno i primi game, perché l'altra soluzione sarebbe stato di prendermi un quarto d'ora in campo anche se perdo il set, solo che poi sono entrato, ho colpito un po' meglio la palla, ho cambiato un po' tatticamente, che questo ha cambiato un po', un po' il gioco, e poi dopo ho ripreso un po' il corpo in mano e poi andava abbastanza bene.
Jan, nell'ultimo anno soprattutto sei uscito da tante situazioni complicate, penso a Rune, penso a Dimitrov. Adesso la sensazione com'è di sollievo, di soddisfazione, di preoccupazione per appunto la frequenza con la quale avvengono determinate cose? Oppure è vero il detto che quello che non ti uccide ti fortifica?
Ma no, sai, io credo che in queste giornate c'è tante cose positive, perché vincere la partita di come ero messo oggi era molto difficile. Però nell'altro senso sto imparando dai miei errori, sto conoscendo il mio corpo molto meglio. E sto provando anche a gestire certe situazioni in modo molto diverso come avevo fatto in passato. Quindi sono tutti passi in avanti. Ovviamente sarebbe sempre meglio non arrivare a punto del genere, ma nell'altro senso, sai, nel momento quando sei dentro, l'unica cosa che puoi controllare è proprio la testa. Quindi è stata una giornata molto, molto positiva oggi.
Insomma, alla fine giornata positiva che ha visto Jannik Sinner qualificarsi per gli ottavi di finale del torneo di Melbourne, nel quale affronterà nella giornata di oggi un connazionale, Luciano Darderi, che Sinner conosce molto bene e con il quale si è anche allenato in tempi recenti. Ascoltiamo cosa ci ha detto di questo scontro fratricida.
No, sta servendo molto bene, è un ottimo giocatore, no? Perché chiunque nei ottavi si merita di essere lì, sta giocando molto bene. Lorenzo sta facendo un ottimo torneo, quindi sai, è bello che siamo in tre. Uno sicuramente tra me e Luciano sarà nei quarti, che è sempre bello, quindi speriamo in una bella partita. Sai, allenamento conta fino a un certo punto. Sicuramente abbiamo dei spunti dove abbiamo trovato un po' il gioco di come interpretarlo, ma sai, nell'altro senso è totalmente diverso. È grande slam, c'è un po' di tensione in più che in allenamento Dubai. Quindi vediamo, ma sono molto contento di giocare contro Luciano.
E queste le parole di Jannik Sinner sulla sfida con Luciano Darderi, che è la vera sorpresa di questi ottavi di finale. Lui che a Melbourne non aveva mai vinto partite, che non aveva mai giocato un ottavo di finale Slam, si è qualificato in maniera autorevole in tre match, ha ceduto appena un paio di set, l'ultimo l'altro ieri contro il russo Karen Khachanov, battuto comunque piuttosto nettamente alla fine dall'italo argentino con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-3, 6-4. Darderi che ha servito come un treno perché ha messo a segno 18 ace e ha chiuso proprio con un ace. Allora ascoltiamo la soddisfazione partendo dal fatto che alla vigilia del torneo ci aveva detto che sarebbe stato appunto soddisfatto del raggiungimento degli ottavi di finale. Ascoltiamo.
Luciano, innanzitutto complimenti. All'inizio del torneo, non so se ricordi, avevamo detto qual era l'obiettivo dopo il terzo turno a Wimbledon, il terzo turno di US Open. Hai detto che saresti stato soddisfatto degli ottavi. Adesso la sensazione com'è?
No, sì, vedo vederti di nuovo, no? Vuol dire che stiamo andando avanti, sono contento. Adesso ho appena vinto Jannik un minuto fa, quindi penso che sarà una bella partita, me la goderò tanto sul Rod Laver per la prima volta. Niente, emozioni bellissime, no? Ieri ho dormito veramente poco, a mezzanotte mi sono addormentato, mi sono svegliato alle 5, tutto il contrario dell'altro ieri, però sono veramente felice di dove siamo adesso.
Senti, a Jannik che ci arriviamo dopo, perché comunque eri atteso da un match complicato con un giocatore abituato a questi palcoscenici, con un tipo di gioco differente rispetto a quelli che avevi affrontato nei primi due turni. Partivi in teoria sfavorito, in realtà l'hai piuttosto controllata la partita, dominata, a partire dal servizio che ha funzionato alla grandissima, ace, servizi vincenti, anche chiuso con un ace.
Sì, penso che i servizi sono stati veramente la chiave della partita, no? Del gioco, e anche il dritto comunque in difesa. Cioè, alla fine non ho giocato la partita perfetta perché al secondo set sono calato, ma comunque è sempre un giocatore di fronte come Khachanov che perdeva solo con quelli forti, no? E poi era una velocità di palla incredibile a momenti, poi quando faceva più caldo ancora, che era verso l'una, una e mezza, le palle nuove, il campo, il sole, il caldo. il pensare continuamente che potevo essere subito nella prima volta negli ottavi, perché erano due volte già che avevo fatto il terzo turno, quindi questa era la terza.
È una giornata storica per il tennis azzurro, perché mai avevamo portato tre rappresentanti agli ottavi di finale.
Lo so.
In teoria tu eri quello che aveva una partita più complicata, paradossalmente invece sei quello che ha vinto più agevolmente.
Sì, comunque come te sei serie, è vero. Yannick è 1-2-2, Musola 5, io sono la 22, quindi alla fine sono contento di essere negli ottavi e cioè, avrò una partita molto bella con Yannick, quindi siamo in tre e spero che uno dei due andrà per forza nei quarti e poi auguro il meglio anche a Lorenzo.
Cosa posso aver pensato io quando ho detto che aveva dormito poco tra mezzanotte e le 5, secondo te?
Beato te.
Esatto, no, tra l'altro la volta precedente mi aveva detto che aveva dormito 12 ore e lì invece me ne stavo direttamente andando. Luciano Darderi, che ufficialmente non ha mai sfidato in carriera Jannik Sinner, match è stato programmato un po' in maniera un po' anomala sulla Margaret Court Arena, doppiamente in maniera anomala se si considera che Novak Djokovic ha beneficiato di un bye, quindi il suo avversario non si presenterà, c'è con Menchik che si è ritirato per un infortunio addominale, ma gli organizzatori, ripeto, in maniera un po' strana, hanno optato per programmare la sfida tra Shelton e Ruud sulla Rod Laver Arena, dirottando il derby azzurro tra Darderi e Sinner sulla Margaret Court. Curiosità, Sinner ha vinto gli ultimi 17 derby tra italiani, l'ultimo che ha perso addirittura risale alle qualificazioni del torneo di Cincinnati del 2020 contro il siciliano Salvatore Caruso, che è stato protagonista del primo derby in assoluto nella storia dell'Australian Open, quello del 2021 contro Fabio Fognini. Ebbene, fino al 2021 non c'erano stati derby azzurri, in questa edizione del torneo siamo già al secondo, con Musetti Arnaldi dello scorso anno siamo tre in due stagioni, riprova del fatto insomma che gli italiani vanno avanti nel tabellone, quindi a un certo punto si devono incrociare. Dicevamo di Lorenzo Musetti, che è quello che oltre a Sinner ha avuto le difficoltà maggiori, è stato costretto a vincere un match al quinto set contro il ceco Mahac, ne è uscito bene alla distanza anche se nel primo set non ha servito bene, dopodiché ironizzando a caldo aveva detto che aveva battuto come sua madre, e quindi su questo punto noi abbiamo battuto una volta che lo abbiamo incontrato Lorenzo Musetti.
Lorenzo, complimenti, un'altra bellissima partita piena di alti e bassi. Ti chiedo, visto che la nuova versione di Lorenzo parla meno, quindi è meno chiaro da fuori che cosa passa per la tua testa, di raccontarci un po' la partita dal tuo punto di vista, e poi se hai già chiesto scusa a mamma per averla presa come punto di riferimento parlando del tuo servizio nel primo set.
Ma sì, no, ma mia mamma l'ha presa ovviamente sul ridere e credo sia stata contenta, ecco, di essere stata citata, anche se in maniera negativa. Però no, credo che sicuramente è stata una partita difficile sotto tutti i punti di vista. Oggi il caldo era abbastanza estremo, però il fatto di averci creduto sin dall'inizio, il fatto di essere, come giustamente hai detto tu, è stata un po' un'altalena, ecco, di emozioni, anche il mio avversario comunque l'ha vissuta così, però alla fine ho giocato meglio di lui nei momenti importanti e quello è stato sicuramente la chiave.
Qualche anno fa questo è stato lo slam che ti ha fatto conoscere agli appassionati di tennis, ecco, adesso è l'ultimo nel quale arrivi nella seconda settimana e quindi anche questo è un dato da sottolineare. Ti chiedo se, tornando indietro, all'epoca pensavi che questo percorso fosse più facile o più difficile?
Sapevo che comunque il fatto di vincere uno slam juniores, diventare numero uno al mondo juniores, ovviamente mi avrebbe portato dei benefici, ma anche tante cose, tante pressioni, tante aspettative, e quindi ho dovuto combattere e convivere con questo sino comunque a tutt'oggi, ecco. Quindi il percorso si sapeva che non era facile, però mi fa piacere ovviamente di essere arrivato a questi livelli, ma come ho già detto, numero 5 al mondo non è un punto d'arrivo, ma un punto di partenza.
E che cosa significa condividere anche questo momento, questo spazio, anche gli allenamenti, che almeno da fuori danno l'impressione di essere più piacevoli, con altri due tuoi connazionali e coetanei?
Beh, ma è molto bello e ovviamente sono molto contento sia per Luciano che per Yannick, anche se diciamo Yannick è abbastanza abituato a questi palcoscenici, a questi risultati. Sicuramente Luciano credo sia veramente soddisfatto del lavoro che sta facendo, anche perché veniva sempre visto come comunque l'italiano terraiolo, invece sta ottenendo risultati veramente importanti su queste superfici, su queste condizioni, quindi sono veramente contento per lui e ovviamente auguro il meglio a entrambi e che se la godano, ecco, la prossima partita.
E soprattutto speriamo che se la goda anche Lorenzo Musetti la prossima partita. Lui sarà impegnato viceversa sì sulla Rod Laver Arena contro l'americano Taylor Fritz. Ci sono 6 precedenti, 3 pari finora il computo, con Musetti che si è aggiudicato l'unico match disputato a livello slam a Wimbledon nel 2024. Musetti ha vinto anche 2 delle ultime 3 partite che i due hanno giocato. L'ultimo confronto diretto è stato però vinto da Fritz alle ATP Finals di Torino appena 2 mesi fa. Tutti questi trionfi parziali di tappa o comunque generali del tennis italiano sono al centro dell'interesse del mondo del tennis e sono al centro dello studio in particolare del tennis australiano, che dopo i fasti degli anni 50 e 60 effettivamente nell'ultimo quindicennio ha molto sofferto, soprattutto a livello maschile, la carenza di risultati come conseguenza in parte di talenti non pienamente sbocciati o sui quali non sono riusciti ad investire adeguatamente, ma forse anche per dei limiti strutturali. Allora, come risolvere questa problematica? A Tennis Australia hanno pensato di imparare dai migliori, fa impressione dirlo, e i migliori in questo momento sono gli italiani. Allora hanno invitato Down Under una delegazione della FTP, della Federazione Italiana Tennis e Padel, guidata dal direttore dell'Istituto di Formazione, l'Istituto Superiore Roberto Lombardi, si chiama Michelangelo Dell'Edera, e ci ha parlato proprio alla vigilia degli Australian Open del simposio nel quale appunto questa delegazione venuta dal bel paese ha illustrato ai coach e alla federazione australiana i segreti del sistema Italia. Ascoltiamolo.
Il sistema Italia oramai fa scuola nel mondo, ma come tutte le scuole, quella italiana ha bisogno di crescere, per crescere bisogna confrontarsi a livello internazionale. Pertanto, se è vero che siamo qui a rappresentare il nostro sistema, è altrettanto vero che il confronto, che è sinonimo di crescita, ci consentirà di continuare a migliorare metodologie e organizzazione. Abbiamo rappresentato aspetti organizzativi e metodologici del nostro sistema e le evoluzioni da un punto di vista didattico. Questo ci ha consentito ancora di più di esporre il nostro sistema Italia, ma altrettanto vero di ascoltare altre relazioni a livello internazionale che ci hanno consentito e ci consentiranno di fare un ulteriore salto di qualità.
Quali sono state le domande che più frequentemente vi hanno rivolto?
Intanto chiedono qual è il segreto del sistema Italia, ma il segreto non si può raccontare perché in realtà sono 25 anni di lavoro. Il sistema Italia è nato il 18 dicembre del 2000, quando è stato eletto il nostro presidente Angelo Binaghi, e da lì un insieme di progettualità, una concatenazione di progettualità continua in ambito organizzativo, sportivo e politico ha portato oggi a costruire un sistema vincente, quindi non riproducibile in qualsiasi altro contesto.
Si è parlato anche del nesso tra il sistema di base di insegnamento e i risultati sportivi dei professionisti.
Non c'è alcun dubbio che i risultati di vertice derivano da un sistema di base che funziona. Oggi possiamo sicuramente dire che abbiamo 2000 scuole tennis, 2000 vivai rispetto al migliaio di una quindicina di anni fa. Ed è altrettanto vero che la strategia utilizzata dalla formazione, dal settore tecnico nazionale, di decentrare, di creare i presupposti affinché in tutti i club italiani si possano creare le opportunità per costruire un ambiente virtuoso per i ragazzini talentuosi con il decentramento, tutto questo di fatto ci ha portato oggi a consolidare ancora di più il rapporto che c'è tra il vertice, il tennis di vertice, e la base, il successo è di 16.000 insegnanti, il successo è di 2.000 scuole, di 4.000 circoli affiliati alla federazione, il successo è dell'intero sistema.
quanto è il sistema duplicabile o replicabile e quanto è figlio di alcune specificità tutte italiane?
Sono alcune specificità tutte italiane, ma soprattutto è la continuità dirigenziale che ha consentito a noi tecnici di poter portare avanti e far crescere alcune progettualità. Pertanto aver avuto e avere un Consiglio federale che ci supporta continuamente con strategie visionarie, perché sono stati realizzati progetti che si pensava essere irrealizzabili. Il sistema Italia non è assolutamente riproducibile, ma oggi sicuramente dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e continuare a lavorare ancora di più per rendere questo sistema continuativo nel tempo.
Quindi non c'è il rischio che gli australiani ci copino e superino?
No, il rischio è sicuramente che hanno capito che la parola magica è formazione a 360 gradi, che i risultati si ottengono non alla ricerca del risultato, ma con la ricerca del miglioramento. Però questa continuità che noi abbiamo e abbiamo avuto sicuramente non è la continuità di altre federazioni, e quindi ci dobbiamo tenere stretto sicuramente questo contesto e continuare a farlo migliorare.
C'è una cosa che pensi di aver imparato che potrebbe essere viceversa importata in Italia?
Ho imparato che la verità didattica non esiste, che è in continua evoluzione, così come il modello di prestazione. I nostri campioni ci insegnano che di giorno in giorno, di settimana in settimana, di colpo in colpo, di 15 in 15, bisogna continuare a studiare per poter poi ricercare questa verità didattica che una volta raggiunta ti rendi conto che invece hai appena iniziato.
In conclusione, Michelangelo, hai parlato di un percorso che è partito 25 anni fa. Se 26 anni fa avessero detto che saresti venuto in Australia a raccontare agli australiani come si costruisce un sistema tennis, che cosa avresti pensato?
Non avrei mai pensato a ritrovarmi in questi contesti, di avrei dato del pazzo sicuramente. Oggi sto sognando ad occhi aperti, però sto continuando ad imparare, perché questo confronto ti consente di prendere ulteriore energia, ulteriori spunti, di confrontarti e continuare ad imparare affinché il nostro sistema possa migliorare nel tempo.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.